10 città. 10 voci per 10 storie.
Quando mi è stato chiesto di raccontare una città del cuore, lo ammetto, il mio cervello ha avuto un cortocircuito emotivo. Londra, istintivamente ho risposto, il posto dove sono diventata adulta e vissuto per 6 lunghi anni. Ma poi più che nel cuore l'ho sentita fremere su tutta la pelle e nelle ossa, quella che avrei dovuto raccontare io per questa nuova puntata di 10 città. E allora ben ritrovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Giulia Strippoli e oggi venite con me in giro per Roma.
Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma quando piove.
Beh, era forse già un po' scritto dovessi aprire questa puntata dedicata a Roma con una delle canzoni che ogni romano probabilmente conosce a memoria, già da prima ancora di saper parlare, come una sorta di corredo. Roma Capoccia doveva esserci, e non solo per affezione, ma perché in fondo di Roma, secondo me, c'è davvero l'essenza. È un brano questo scritto da Antonello Venditti quasi 10 anni prima della sua pubblicazione, nel 1963, quando aveva appena 14 anni e, come tutti gli adolescenti, me compresa quando fu il mio tempo, iniziava a scoprire un po' il mondo, ed evidentemente il suo era quello di un ragazzino che iniziava un po' a capire dove gli fosse capitato di nascere. Nel 1972 poi l'esordio e l'uscita di Roma Capoccia, in un album unico, sì, ma, come si dice a queste parti, pubblicato a mezzi, con Francesco De Gregori. L'album si chiama Theorius Campus, e lo stesso De Gregori dichiarò nel libro Francesco De Gregori, un mito, edizioni Lato Side, di aver fatto un sodalizio con Antonello, perché al Folk Studio, lì dove venne registrato Theorius Campus, tutti erano un po' gelosi, dice, e se qualcuno aveva la possibilità di firmare un contratto, mica lo diceva all'altro. E quindi, con molta sorpresa e molto sospetto, ci incontrammo lì. Ma poi facemmo questo disco in due, perché in fondo ci si risparmiava la metà dei soldi. E allora io vi dico, e se non è Roma questa?
E sto più vivo! No, non te lasso mai, Roma Capoccia, per mondo infame, Roma Capoccia, per mondo infame.
Forse non immediatamente, ma quando dico che in questo pezzo io sento l'essenza di questa città, è proprio perché anche un po' Roma è così, un po' come gli autori, gli artisti che tra l'altro hanno scritto e dato vita all'album all'interno del quale è contenuto Roma Capoccia. Roma è una città gigante, come quelli che poi sono diventati il principe Francesco De Gregori e il romanista Antonello Venditti. Roma è altezzosa, è così grandiosa e bella che, come tutte le cose straordinarie, un po' ci pensi subito dove sta la fregatura. La guardi di sottecchi, appunto, non capisci se fidarti o meno. Roma è quella che non deve chiedere mai, e nemmeno troppo tu a lei. Non lo sai se per quel vicolo dove t'addentri ci troverai qualcosa, perché non c'è segnale, in fondo, a Roma e ai romani. Mica gliene importa troppo di spiegarsi. Tu vai, ma se poi te perdi, è questo il bello. Roma non t'abbandona mai. Anzi, direi quasi che t'aiuta, t'accoglie. Tra le immagini più belle che mi vengono in mente quando penso a lei è quella di una coperta calda sulle spalle quando iniziano ad arrivare i primi freddi. Non è vero che Roma non te va bene, è solo che non sa dirlo, però te lo dimostra sempre. quando c'è la fila ovunque, sei di fretta, ma vai per quelle vie di sta città fin troppo antica, e allora lì ti ricordi che alla fine il tempo è relativo e Roma sta lì a dirti: rallenta. Oppure anche mentre cammini per le strade dove la gente urla, sì, è vero, ma per dirsi che si manca e che si vorrebbe sentire di più. Quel famoso che te prendesse in bene, è una vita che non te vedo. Ah, Roma mia, se avessi mai imparato a parlar bene. Una città davvero, davvero dalle mille contraddizioni, da tanti difetti, però ecco, qui stai sicuro, non ti senti mai solo. Ed in effetti è pure un po' difficile rimanerci da solo, perché Roma, dati alla mano, conta quasi 3 milioni di abitanti ed una superficie che le legge tra le città più estese d'Europa. Con un'area di circa 1.285 chilometri quadrati, è praticamente grande quanto Torino, Milano, Bologna, Genova, Firenze, Napoli, Palermo e Catania. Tutte messe insieme. Incredibile, no? Adesso lo capite perché il metro delle distanze per una persona romana è totalmente diverso. Eppure, nonostante tutta questa vastità, sin da quando ero bambina, c'è sempre stata una cosa che mi ha fatto sempre sentire parte di tutta Roma. Come se ciò che vedevo io, nata e cresciuta ai bordi della periferia est, fosse la stessa che vedeva una bambina di Roma Nord. In questo momento, mentre parlo, io già vi penso immaginare che sarà. Innumerevoli parchi, tutto il verde che si incontra ovunque attraversando la città, quel colore arancione del sole sulle case che rende tutto più poetico e bello, anche quando, nelle periferie soprattutto, di poetico e bello spesso ce n'è poco. No, nulla di tutto questo. Da dove sono nata io, a Torre Maura, passa il grande raccordo anulare. All'uscita 18, sulla Casilina, io immaginavo potessero venire persone dalla Portuense, dalla Flaminia, dall'Aurelia. Per la mia bambina, in una città immensa, io immaginavo che tutti e tutte i bambini e le bambine di Roma alla fine si ritrovassero su un'unica strada. E mi divertiva praticamente pensarle in un enorme giro tondo lungo un ben quasi 70 chilometri, 68,2 per la precisione. È ovviamente poi servito diventare maggiorenne e prendere la patente per abbandonare questa visione romantica di comunione e capire quanto il raccordo, così si chiama in gergo tra noi romans, che lo sapete, abbreviamo tutto, quanto il raccordo appunto fosse in realtà fonte delle più creative imprecazioni, delle invettive più aspre e qualcuno azzarda anche dire di alcune amicizie nate così, per caso, in mezzo al traffico. Ma adesso che ci penso, in fondo, era forse questo che io mi immaginavo, un po' tutta Roma lì, su una strada, quella strada che poi nel 2001 è diventata protagonista di un brano che ci lega un po' a quello stesso artista dal quale siamo partiti, Antonello Venditti, ma qui, nella sua versione parodia, realizzata dal grande Corrado Guzzanti, il quale senza eguali è riuscito praticamente a vederlo, quel lato romantico del grande raccordo anulare.
Vieni con me, amore, sul grande raccordo anulare che circonda la capitale, e nelle soste faremo l'amore, e se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. All'uscita 25 c'è Laurentina, Bruno l'infame ha cambiato gestione, è prosciutto più buono da Sergio dietro la piazza, ma non te fa lo scontrino. All'uscita dell'Aurelia c'è Casalotti in Boccea, versioni e c'è da bacchi notturno, se chiuso giù al controviale c'è il distributore che te frega e resto, il distributore, ma te fregares. Dalla sette guarda dritto per Grotta Ferrata. C'è sta l'inglese che viene contromano, dice ci avete voluto in Europa e noi c'entramo. Guidiamo tutti così, non so io che sono strano. Pure la regina guida così contro mano. E che gli vai a murta a regina contro mano. E allora vieni con me amore sul grande raccordo anulare che circonda la capita. E nelle soste faremo l'amore. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. Dal verano c'è la rampa di Adangenziale. Devi stare attento, buttate il tempo a destra, te vuoi ritrovare sulla Roma l'Aquila, occhi al cartello, occhi al cartello. All'uscita 29 c'è Acilia Casal Palocco. Dietro il Bardezzo c'è il centro commerciale, dice Tiziana che non c'è sta a Bucca Pazza. C'è sta il cartello, vatta a fidà, sono buoni tutti. A me dice una scritta sul cartello, sono buoni tutti. Sabono pure io a mettere la scritta sul cartello. All'uscita 24 c'è a Cerchignola. Domani riformato per i piedi piatti, Daniele invece ha fatto la scena del matto, gli hanno menato. E poi nei granatieri prima gli hanno menato. E poi nei granatieri, amore, amore, voltata quella prima, e sei stata risucchiata dalla cassia, chissà adesso con chi stai, chissà se sei arrivata mai. Adesso c'è Sabrina che lavora all'autogrill, dove faccio il pieno di benzina per fa un metro sulla Tiburtina. E se nasce una bambina poi la chiameremo Roma. E fratello lo chiamiamo storia finisce sul grande raccordo anulare. La finisce sul grande raccordo anulare.
Corrado Guzzanti nella sua versione live con anche Antonello Venditti, è uno dei ricordi appunto d'infanzia, ma anche una Roma che è la Roma dello stadio, è la Roma dell'AS Roma. E anche qui, ancora nella mia Roma di quando ero bambina, era il viaggio verso lo stadio olimpico, quando con tutta la famiglia, papà, sorella, cugini, amici, amiche, si andava appunto a vedere la Roma, e solo ed esclusivamente in Curva Sud, quando le partite erano trasmesse solo alle 15 della domenica pomeriggio. Che bei ricordi. E beh, ed è facilmente intuibile che quindi passando da raccordo anulare un po' anche per lo stadio, se c'è una cosa, se c'è una caratteristica di questa città che è impossibile non cogliere, è la coralità. Roma è corale. Lo è anche ovviamente per le vie dei quartieri storici e di quelli popolari, anzi forse ancor di più lì, proprio dove ancora ci si parla da una finestra all'altra, ci si conosce al supermercato o in fila al banco della frutta al sabato mattina. Se ci si trasferisce da poco in un quartiere, io sono pronta a scommettere, si arrivi difficilmente a un mese senza aver conosciuto il proprio vicino di casa. Parlando di coralità, un'altra immagine che mi viene in mente è anche questa. Forse alcuni di voi avranno subito riconosciuto le note di Tanto per cantà di Nino Manfredi, che mi viene in mente anche perché è la canzone, forse una delle più corali, appunto, che conosco, soprattutto che mi fa venire in mente un'immagine di una Roma che si riunisce, se non fosse anche qui un ricordo vividissimo, perché questa era la canzone che mio nonno, ogni volta che ne aveva occasione, imbracciava la chitarra e iniziava a cantare dovunque, appunto, ci fosse il posto per poterlo fare. Ma parlando di Nino Manfredi, c'è chi di lui ha scritto di Roma e ne ha scritto come se fosse stata appunto una lunga passeggiata per queste strade. Nicola Manuppelli, autore, scrittore, sceneggiatore, conosciuto non a caso anche lui per le vie di Roma, ha pubblicato diversi libri su questa città. Per Giulio Perrone Editore è uscito con A Roma con Nino Manfredi, A Roma con Alberto Sordi e tanti tanti altri, e ovviamente non ho potuto fare a meno che chiedergli un po' le ragioni anche a lui di quest'amore.
Mi hai fatto una domanda semplicissima e allo stesso tempo difficilissima. Mi hai chiesto qual è la mia città preferita e io ti rispondo subito: è Roma. È difficilissima perché non saprei neanche da dove partire per dire tutti i motivi per cui per me Roma è importante. Io ci sono capitato la prima volta che avevo 20 anni e stavo scappando. Adesso non mi addentro sul perché. Comunque mi ero ritrovato in questo posto fuori Roma, di cui non so assolutamente il nome, perché c'ero arrivato a piedi, scappando da una cascina senza tetto. Insomma, una vicenda alla Brancaleone, in cui adesso non mi addentro. Arrivo in questo paesino, salgo sul pullman e questo pullman mi porta davanti al Circo Massimo, che è la prima cosa che io vedo di Roma. Però Roma io l'avevo già vista. L'avevo vista attraverso i film, attraverso le cose che leggevo, la letteratura latina a scuola, la musica dei cantautori romani, quindi Venditti, De Gregori, e arrivare lì e poi vederla e dire esiste davvero, è stato davvero uno dei momenti più importanti della mia vita. Poi ci sono tornato una seconda volta, pochi mesi dopo, iniziava l'innamoramento, grazie a degli amici che mi prestarono questa casa per un mese, e io a quel punto mi ero portato dietro guide, libri vari, e mi ricordo che l'idea iniziale folle era di vedere palazzo per palazzo ogni cosa. Poi a un certo punto mi sono lasciato andare, ho iniziato ad abbandonarmi a Roma, che secondo me è il modo migliore di visitarla, seguire le sue digressioni, come se fosse un romanzo infinito. E io la vedo proprio così. Molti mi dicono, ma la Roma di adesso non è quella dei film che ti piacciono, i film degli anni 50, i film di Sordi, di Manfredi, i film di Luigi Magni. Io invece penso che lo sia, che sia anche quello, perché è una città stratificata. Mi è capitato di scrivere di Roma, ho scritto parecchio di Roma. A un certo punto nel 2018 sono uscito con questo romanzo intitolato Roma. L'idea del romanzo era di raccontare il mondo del cinema un po' come lo raccontano gli americani nel giorno della locusta, in quel tipo di storie, ma soprattutto era di scrivere un romanzo che si intitolasse con il nome della mia città preferita. E mentre lo scrivevo mi rendevo conto che non volevo, un po' come quando sono a Roma non me ne voglio più andare, anche scrivere di Roma non volevo più smettere di farlo, e non riuscivo a chiuderlo questo romanzo. L'ho chiuso solo convincendomi che avrei avuto ancora quella possibilità, avrei scritto ancora di Roma. E così poi negli anni seguenti ho scritto un libro su Alberto Sordi e Roma, poi un libro su Nino Manfredi e Roma, poi un libro insieme a Pasquale Panella, romano, autore romano, sulla Ciociara, raccontando sia il libro che il film. E in questi tre libri raccoglievo un po' di storie di Roma, sia personali sia sentite. Devo dire che per me è stata una città, è una città che ha come grandissimo valore, ha due cose che sono, tre cose, anzi mille cose, però le prime che mi vengono in mente da dire sono, è l'accoglienza. Io ho sempre avuto la sensazione di avere uno spazio a Roma. L'altra cosa sono gli amici, è una città per me di amicizie. Roma vuol dire anche terminare le serata, la serata una tavolata con gente in posti che ormai sono diventati posti del cuore, Zio Umberto a Trastevere, il ghetto, l'Aventino. Camminare sul giardino, camminare per andare fino al giardino degli aranci, sono i luoghi di Nino Manfredi, per esempio, di cui ho scritto. Quindi questa è un'altra cosa importante, perché mi è sempre piaciuta, mi sono sempre piaciuti quei posti, essendo io nato nel nord Italia, mi piacciono molto quei posti che invece scaldano, che a volte non sono necessariamente al sud. Per esempio Dublino è un posto che ha delle affinità con Roma. E poi mi piace la battuta romana, quella battuta che io adoro nella commedia italiana, ma che è anche un modo per leggere il mondo e sdrammatizzarlo, che io reputo eccezionale. Come ti dicevo, mi hai fatto una domanda difficilissima, perché convergono tante cose per me, le cose lette, gli amori cinematografici, l'affetto proprio che io ho per questo posto. E arrivo a dire una cosa, che continuo a scrivere libri su Roma, che ne voglio scrivere anche in futuro, perché forse uno dei miei grandi obiettivi nella vita da scrittore, se mi chiedessero cosa vuoi, un premio letterario, sarebbe invece ottenere la cittadinanza di Roma, per cui faccio adesso un appello in radio, una raccolta firme, perché spero di averla in qualche modo prima o poi. Grazie, ciao. La vita meno amara,
me so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, me sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fa in maniera, te fammi un sogno a prima sera. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore. Fiore del lilla, che mi riporti verso il primo amore, che sospirava le canzoni mie e mi rintontoniva de bugie.
Beh, Nino Manfredi inevitabilmente ci fa pensare, mi fa pensare anche ovviamente alla Roma del cinema, ma appunto ci arriviamo dopo. Come dicevo prima, non abbiate fretta, a Roma si va con calma. Prima di arrivare alla Roma del cinema, beh, io non posso che raccontarvi uno spaccato per me fondamentale, una parte di Roma anch'essa essenziale, il bar. La Roma, la città vista dai tavolini di un bar. Nella mia Roma l'istituzione, l'infrastruttura primaria, il servizio essenziale è il bar. Quel posto dove non si va solo a bere il caffè. A Roma intanto ci si sceglie il proprio posto, in quell'angoletto dove ognuno si sente praticamente a casa. E allora ci si siede, si aspetta che al bancone ti chiamino per nome e poi ovviamente che ti venga servito il solito. Nel mio caso un cappuccino e cornetto al pistacchio. Cornetto, mi raccomando, non chiamatelo brioche. E poi appunto ci si racconta. Di che cosa non lo so. Però anche in questo caso ho voluto un po' chiedere il punto di vista della Roma dal bar, il mio bar preferito, il mio bar del cuore, burro e l'ho chiesto a chi un bar lo gestisce, Marco e a Danilo, che con me hanno condiviso quasi ogni mattina quando, una volta tornata da Londra a Roma, mi sono trasferita al Pigneto.
C'è un'atmosfera completamente diversa perché tutti si conoscono e anche soltanto di vista è un pretesto per poter chiacchierare di qualsiasi cosa mentre si sorseggia un caffè, che non è più un caffè al volo, è un caffè che richiede anche un certo tot di tempo per poterselo gustare, per poter scambiare due chiacchiere. Forse è più la necessità di voler scambiare due chiacchiere che non quella di fare colazione. Il cliente non esiste più, esistono le persone, esiste Giulia, esiste Matteo, esiste Marco, tante persone che al momento in cui mettono piede nella nostra caffetteria almeno due volte di seguito diventano nostri amici, nello specifico nel nostro quartiere, nel quartiere del Pigneto. Per quanto sia un quartiere altamente popolato, c'è una sorta di fratellanza, si è tutti amici nel momento in cui ci si incontra a fare colazione, anche se non ci si conosce, è un momento conviviale, ognuno racconta la propria esperienza. È uno spaccato di tranquillità e di rilassatezza che ci permette poi di affrontare la giornata in un modo migliore. Il Pigneto è questo, burro è questo, burro è questo, perché io e Danilo siamo amici di tutti. Tu vieni una, vieni due volte, la seconda volta sappiamo già chi sei e cosa vuoi, e questo già per noi è un passo importante. Aggiungi un sorriso e la ricetta è perfetta.
Cancellarmi ma poi ritorno. Ho provato a cancellarti ma poi ritorni.
Allora scappa al Pigneto con me.
Sì, lo so.
Non dovrei avere contatto col tuo mondo, che poi distruggo, distorco. Né con te né senza di te ti lascio un pezzo del mio cuore. Tieni lo stress.
E siamo arrivati in questa passeggiata per la mia Roma, ovviamente al Pigneto, una striscia di terra compresa tra la Casilina e la Prenestina, un quartiere un tempo anche considerato poco raccomandabile, un po' malfamato, invece negli anni divenuto di gran moda, effetto di una gentrificazione spietata, che però, bisogna dire, non è riuscito a minarne il cuore popolare. Nei miei ricordi di adolescente, durante gli anni del liceo a Tor Pignattara, il Pigneto era il posto dove andare quando era ancora troppo freddo per il mare e ci si voleva anche sentire fin troppo alternativi per ritrovarsi a passeggiare tra i turisti di Via del Corso o di Villa Borghese. Si veniva qua, tra queste strade, a sognare anche quell'indipendenza che avevano i ragazzi e le ragazze più grandi, i tanti fuorisede che da sempre hanno abitato queste zone per Via della Sapienza, vicinissima, pochi minuti di bicicletta, che rendeva già questo posto un crocevia di accenti, di esperienze, di vite che qui sbocciavano, si incontravano e si innamoravano. E poi è sempre stato facile diventare grandi al Pigneto. Qua ci si poteva un po' immaginare di essere chiunque, perché ci si raccontava le storie, i miti di queste strade, di Pasolini al bar di Necci in via Fanfulla, delle riprese di Roma città aperta avvenute in via Montecuccoli, o di quando negli anni 50 proprio qui Lucio Battisti ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni. Qui era facile, è sempre stato facile sentirsi un po' più creativo, un po' più artista, un po' più aperto verso un mondo che nelle periferie è sempre stato un po' più latente, se non quasi assente. Qua era facile sentirsi parte di qualcosa di più grande, in questa Roma che aveva sempre dato spazio a grandi artisti e interpreti che di fatto poi hanno fatto la storia. Il tanto cinema che in queste strade si ritrova ovunque è forse quella familiarità di Roma, ad averla già vista e già sentita altrove, che te la rendeva un po' più accessibile. Bastava camminare per le vie del Pigneto. E qui, quindi, ci si sentiva, o almeno io, mi sono sentita sempre in un posto dove riconoscermi e non sentirmi mai estranea, mai straniera. Nemmeno quando, dopo anni, quasi un decennio, dopo aver lasciato Roma, io qui ci sono tornata. Proprio una delle prime persone che ricordo di aver incontrato una volta tornata da Londra fu proprio Simone Vesco, che ho il piacere di avere qui al telefono con me quest'oggi per raccontare uno spaccato del Pigneto, perché Simone è colui che ha inventato il Pigneto Film Festival e riportato per le strade proprio di questo quartiere così cinematografico tantissimo, tantissimo cinema. Il Pigneto Film Festival, che cos'è e come nasce?
Beh, allora, il Pigneto Film Festival nasce da un caso, da un puro caso, perché ci siamo ritrovati un paio di cristiani a cui piaceva tanto il cinema e non solo piaceva vederlo, ma piaceva anche farlo. E quindi abbiamo detto, ma perché non proviamo a produrre noi stessi all'interno del quartiere dei cortometraggi? E così è nata l'idea del Pigneto Film Festival insieme al direttore artistico del Pigneto Film Festival, che è Andrea Lanfredi. E da quel giorno, da quell'aprile di ormai 7 anni fa, ogni anno si ripropone questa bellissima kermesse che mette insieme produzione, intrattenimento, appuntamenti collaterali, quindi non solo col cinema, ma anche letteratura, arte, mostre, concerti, tutta una serie di attività culturali che in una settimana rendono il Pigneto davvero uno dei posti più interessanti di Roma, secondo me.
Quindi tanto cinema dove c'era già il cinema.
Eh sì, il cinema al Pigneto è sempre stata una componente valoriale, da Rossellini a Pasolini, dico questi due nomi, ma tanti altri che in questi 50 anni, 60 anni di cinema romano hanno reso il quartiere celebre attraverso dei capolavori senza tempo, Roma città aperta, la scena famosa della Magnani che corre su via Raimondo Montecuccoli, insomma, ha reso celebre sia il Pigneto ma anche la Magnani stessa, Pasolini col suo Ragazzi di strada, col bar, che qualcuno dice che è Necci, qualcuno dice che la voglia non è Necci, però lì c'era un bar e l'idea di quella vita così un po' vissuta, che nel corso del tempo poi si è evoluta in altro, comunque, il cinema Aquila. Ah, mi sono ritrovato al Pigneto per varie congiunzioni astrali, in realtà mi ha accolto benissimo. Diciamo, per me il Pigneto è stato un momento di sfogo da quando sono arrivato a Roma, è stato un momento di anche di catarsi durante il Covid, siamo stati tra i pochi festival in realtà a continuare con la nostra storia durante il periodo del Covid, e tutti e due gli anni chiusure, di attenzioni varie, noi comunque con tutte le mascherine abbiamo portato avanti la kermesse sia produttiva, quindi sia producendo cortometraggi, sia a livello di proiezioni. Quest'anno è stata l'edizione, la 7ª edizione, quest'anno abbiamo avuto un ospite internazionale che si chiama Henry Spears, che è un fotografo che è rimasto folgorato dal Pigneto, da questa energia, da questa voglia di socialità che c'è, e stanno venendo idee per fare qualcosa da Londra al Pigneto.
Bellissimo.
Di una residenza fotografica vorrebbe fare, sappiamo cosa deve fare.
Dai, allora aspettiamo la prossima edizione, i riferimenti.
Dal sito possiamo vedere, potete vedere un po' tutte le informazioni di tutti i corpi prodotti in questi primi 7 anni. Ricordiamo che sono 35 cortometraggi che abbiamo prodotto e che distribuiamo noi in house. Stanno vincendo anche vari festival in giro per il mondo e finalmente dopo 7 anni il Municipio V ci darà uno spazio permanente all'interno della Casa delle Culture e lì metteremo un totem con tutti i cortometraggi che abbiamo prodotto in questi 7 anni, diciamo, come memoria storica, audiovisiva di un quartiere che in questi 7 anni è cambiato, si è evoluto, ha cambiato pelle 1000 volte, e grazie alla testimonianza di questi 5 filmmaker che noi ogni anno invitiamo per questa residenza artistica, lasciano un contributo storico, una memoria audiovisiva sul quartiere. Ed è interessante che finalmente dopo 7 anni il municipio si è accorto di noi, meglio tardi che mai, e ci ha chiesto di fare questa cosa all'interno di uno spazio tutto loro.
Bellissimo.
Per noi è veramente una bella cosa, finalmente siamo stati in qualche modo anche presi sul serio dal municipio.
Ragionevolmente riconosciuti anche dalle istituzioni. Vi speriamo, insomma, lunga vita al Pigneto Film Festival. Grazie Simone Vesco, grazie mille.
Grazie.
E noi ci vediamo presto.
Prestissimo.
Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
La pioggia scende fredda su di te. Pesaro, una donna intelligente. Forse è vero, ti hai fatta trasparente. Ma non ci cascherai mai. Provare. Ricordami, le olive sono buone. Mi prenderò un gelato con il tuo sapore. Ti spaccherò la faccia se non mi dai cuore.
Cosa mi manchi a fare è un brano di Calcutta, che forse non tutti e tutte sanno che il video è girato proprio per le strade di Tor Pignattara, un brano che parla della fine di una storia d'amore e in cui si racconta un po' il necessariamente doversi riadattare, reimparare appunto a respirare, a stare in piedi. E io, quando ogni volta che ho sentito questa canzone, un po' perché probabilmente l'immagine del video mi rimanda a Tor Pignattara, al Pigneto, a quelle zone che perfettamente conosco, un po' perché di fatto ho sempre immaginato la relazione potesse essere anche quella relazione ode tamo con Roma, ovvero quando effettivamente mi adatterò mai in una città che non sia Roma. Ma insomma, questa è una domanda aperta alla quale certo non è adesso che darò risposta. Un po' come quelle domande che si fanno tanti ragazzi, le tante ragazze della mia generazione che hanno vissuto una Roma che ormai non c'è più e che volevo farvi raccontare attraverso le parole di un documentario realizzato da Plavia e che si chiama Roma Esaurita.
Via Caserina Vecchia 42. Per molti un indirizzo qualunque, per tanti altri invece sinonimo di rifugio, di casa, di punto di riferimento. Qualunque sia la vostra preferenza, possiamo senz'altro tutti riconoscere che questo era uno dei locali più importanti a Roma, se non il più importante. Siamo al Circolo degli Artisti.
La prima reazione a rivedere il circolo è di nostalgia, perché comunque sia non... dopo la chiusura non ci si è più tornati.
Rifare la strada che percorrevo tutti sabato sera per arrivare qui, passare sotto l'arco, vedere poi il Circolo degli Artisti, ecco, nelle condizioni in quali lo vediamo, insomma, è un'emozione forte.
Grande nostalgia e mi fa anche male vedere, insomma, il circolo ridotto in questo modo. Ho visto dal buchetto qua sopra come, insomma, tutto quello che c'è dentro, tutto quello che c'era dentro all'epoca non c'è più. Quindi mi fa male e grande nostalgia.
È brutto, brutto perché comunque ci sono cresciuta, quindi mi ricordo tutte quelle volte che parcheggiavamo lontanissimo, perché magari aver trovato il parcheggio come ho fatto ora, e camminavamo sotto la pioggia, non ce ne fregava niente, noi dovevamo venire. Il sabato sera era circolo.
Il circolo ha rappresentato una casa, ha rappresentato un luogo di aggregazione, ha rappresentato un luogo in cui sfogarsi anche.
Per me ha rappresentato praticamente le prime volte che uscivo con le amiche.
Il Circolo degli Artisti per me ha rappresentato la mia socialità, la socialità dei miei anni migliori, quelli dove uscivo a prescindere e venivo qui a prescindere.
Il circolo ha rappresentato per me, ma credo per tutti coloro che frequentavano un po' il circolo del sabato sera, una sorta di casa, un luogo di ritrovo.
Com'era fatto il Circolo degli Artisti? Si può dire che c'era un circolo fuori e un circolo dentro. Il circolo fuori viveva quasi di vita propria, era un luogo di aggregazione molto semplice, c'era una pizzeria, c'erano varie postazioni bar e questo giardino così grande, e ci si incontrava lì anche casualmente. E poi c'era il circolo vero e proprio, quindi le due sale, la sala concerti con il muro di mattoni, di muratura ben visibile, e poi la sala rossa, la sala più piccolina.
Che non era soltanto fotografia, spettacolo, c'era anche mangiare, bere, c'era di tutto. Addirittura per un periodo piccolo ha fatto persino una piccola piscina.
A me piaceva per il fatto che venivi qui il sabato senza organizzarti con nessuno, alla fine incontravi tipo Roma.
Perché tornavi a casa e sapevi che comunque avevi qualcosa da raccontare il giorno dopo.
Questo ingresso mi ricorda le decine di serate che ho trascorso qui, e come me tantissimi di voi. Ho passato un capodanno, ho visto tantissimi artisti dal vivo. Al Jay, Grimes, Elephant, ma anche gli After Hours, tutta la scena del cantautorato italiano, Brunori, Dente,
gli Wombats, Mica Pinson e una marea di altri concerti che erano proprio improvvisati, tipo stasera ce lo andiamo. Ma non è come adesso a 30 anni che con gli amici ti ci devi organizzare due settimane prima.
Il primo giorno che sono venuto ho beccato, entro e c'era Avril Lavigne. Carina, bellissima, carina, timidissima. E da quel giorno sì, tanti, di tutti i tipi.
Forse una volta a settimana si veniva a vedere un live di una band internazionale, non necessariamente super famosa, ma tutte di una qualità incredibile.
Nel 2015 poi la notizia shock.
Arrivò la notizia della chiusura del circo degli artisti, che era arrivata la polizia, aveva messo sotto sequestro la struttura, e credo che le persone del circo degli artisti che lavorano qui non hanno mai avuto modo di poter rientrare nel circo, ci sono ancora i sigilli ed è chiuso.
Era nell'aria.
Girò un post in cui si annunciava questa triste notizia.
E evidentemente era diventato scomodo un po' come spazio per quello che riguarda la nostra città, e quindi c'è stato, credo, proprio un accanimento.
Ha eliminato un luogo di incontro, un luogo di cultura a questa città che già ne è abbastanza povera, soprattutto per quanto riguarda la nightlife.
Questo sicuramente è un posto che ha costruito in qualche modo una comunità di musicisti e artisti in generale, e si è provato secondo me a riempire questo vuoto, però non è mai l'originale, ecco.
Riaprirà mai il circolo degli artisti? Dove vado questa sera? Dove seguo i concerti migliori? Penso che siano queste le domande più frequenti di un'intera generazione, che io stessa mi sono posta tante e tante volte. Io le risposte a queste domande non ce le ho, però so solo che quando mi va passo da queste parti, passo per via Casilina Vecchia 42, ricordo i tempi che furono e penso che davvero il circolo mi abbia aiutato ad essere quella che sono, e magari anche per voi è stata la stessa cosa.
Ti manca questo posto.
Da morire.
Ecco, siamo arrivati e arrivate a questa parte del racconto che potrebbe davvero chiamarsi Nostalgia Canaglia, e la voce la voce narrante dell'autrice di questa Roma esaurita, questa Roma che non c'è più, l'abbiamo con noi in linea. Io do il benvenuto e il buongiorno a Flavia. Ciao Flavia, ben arrivata, grazie intanto per essere qui. Ciao.
Ciao Giulia, grazie a voi, grazie.
Beh, allora, il circolo degli artisti che tu hai magnificamente raccontato fa parte di quella Roma che vive un po' nei ricordi, nei racconti di chi l'ha vissuto. Però appunto proprio facciamo un po' di storia, tanto per inquadrare che cos'era il circolo, farlo conoscere anche solo fosse appunto in questo racconto a chi non l'ha vissuto, o anche andare un po' a risvegliare quei ricordi di chi magari ci sta ascoltando ed ha avuto la fortuna di passare di lì.
Sì, assolutamente. Il circolo degli artisti era, sorgeva, come racconto poi nel documentario, in una zona molto centrale vicino alla stazione Termini. Non è un circolo che io personalmente ho vissuto per motivi anagrafici, però sorgeva appunto lì. Poi, come racconto poi nel documentario, c'è questo cambio e quindi si sposta non troppo lontano in questa zona, appunto via Casilina Vecchia, vicino al Pigneto, possiamo magari dare queste coordinate, ed è lì sicuramente il luogo che ho vissuto e che ho scelto appunto di raccontare per fare una lettura appunto della città, che è stata sotto, diciamo, attraverso le lenti di quegli spazi della controcultura, della cultura, della musica, che in qualche modo ci hanno tolto. E avendo avuto quest'idea, per forza di cose sono voluta partire proprio da questo luogo qui, perché, come dico nel documentario, mi ha assolutamente formato. E rivedendo ciò che ho fatto, non solo lacrimoni, ma anche, ecco, un sorriso, un'emozione, un momento di ricordo caldo, ogni volta che lo guardo è il sentimento permane.
Come funzionava un po' il circolo? Perché io, ecco, ho ovviamente preso un estratto di Roma Esaurita, che appunto ricordo a tutti e a tutte ad andare a recuperare su YouTube, ma c'era anche proprio una visione in quel posto.
Sì, esatto, cioè c'era la visione di portare gli artisti nazionali, internazionali, le novità anche più fresche, più all'avanguardia a Roma, quindi farle scendere, perché magari ci si soffermava più nella parte nord della nostra bella Italia, e quindi portarle nella capitale e offrire sempre una programmazione culturale a 360 gradi sempre attiva, e anche a prezzi più che altro accessibili e popolari. Il pubblico spesso era di studenti fuori sede, quindi erano chiaramente altri tempi, però la combo, no, della buona programmazione quotidiana, costante, anche con proposte internazionali di valore, con un'accessibilità oltre alla bellezza poi del posto, hanno creato proprio una magia che è perdurata appunto negli anni. Quindi mi sento appunto di raccontarla così: ogni giorno andavi e sapevi che avresti trovato qualcosa di eccezionale.
E poi c'era sempre anche qualcosa che era totalmente fuori da quella che poteva essere la programmazione musicale.
Sì, 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 esatto. Quindi potevi, non solo la parte musicale, potevi, io ci sono finita a Capodanno, per esempio, in una banale festa così di inizio anno e di saluto al vecchio anno. Ci sono finita le domeniche con i primi mercati vintage, cioè lì ho comprato i miei primi capi. Sì. Adesso va ultra di moda, invece io ricordo, no, di essere tornata a casa con questo cappotto blu di 6 taglie in più, e mi sentivo fighissima, no, perché avevo comprato un capo di chissà, appartenuto chissà a chi. Poi c'erano le Pasque, ad esempio, Pasquetta, quindi anche lì giornate intere di reset, di musica, di pizzeria, si festeggiavano le lauree, quindi era veramente un luogo di socialità a 360 gradi, con una ottima programmazione musicale, che secondo me è quello poi il cuore del locale.
Comunque, sì, questo estratto che abbiamo appunto sentito fa parte di un progetto più ampio.
Appunto, il progetto si chiama Roma Esaurita, è nato nel 2021, l'ho scritto e l'ho gestito, l'ho prodotto appunto in totale indipendenza, un pomeriggio parlando con un'amica al telefono, raccogliendo spunti. Nel tempo libero mi occupo di realizzare contenuti, di raccontare, diciamo principalmente contenuti musicali. È venuta l'idea appunto di parlare dei luoghi che non ci sono più, quindi in automatico il Circolo degli Artisti è stato il primo, e da lì proprio il concept, l'idea è appunto raccontare questa città impoverita, esaurita, da qui il gioco di parole, però appunto attraverso quei locali, che poi sono tanti sulla carta, che non ci sono più, che abbracciavano delle nicchie più o meno grandi e che hanno fatto appunto la controcultura, hanno reso Roma quasi alla pari di Milano, e comunque Roma ha avuto delle epoche assolutamente importanti anche dal punto di vista culturale. Quindi da lì, dopo il Circolo degli Artisti, ho realizzato altri due episodi, in totale al momento sono tre. Il secondo è stato il Rialto Sant'Ambrogio e il terzo il Blackout Rock Club, quindi tutti i locali appunto diversi, dalle diverse forme. Il secondo, il Rialto, abbracciava anche il teatro, ad esempio, le arti figurative, mentre il Blackout era principalmente appunto un locale di musica rock, di musica post-punk, insomma, quindi ancora più nicchia nella nicchia, se vogliamo. Però tutte facce di Roma che ho voluto raccontare, sperando di non solo alimentare il ricordo e l'emozione, ma anche per porre una riflessione, magari provare a riprenderci questi spazi o a ricreare quella forza per fare qualcosa di nuovo e magari di similare. Ecco, questo era un po' l'obiettivo più alto. Non so se ci sono riuscita, forse ancora no, però lì rimangono tutti e tre i lavori.
In un progetto bellissimo che io, ecco, ricordo, si chiama Roma Esaurita, e potete, anzi vi invito ad andare assolutamente a vedere su YouTube. Cercate Plavia, la cercate chiocciolina Plavia anche su Instagram, sui social, insomma trovate tutti i suoi lavori. Plavia, io ti ringrazio e ti saluto. Grazie. Con un brano anche qui, non voglio fare spoiler, ma magari le persone che avranno modo, anzi che cercheranno Roma Esaurita su YouTube, capiranno perché fa parte, caratterizza un po', diciamo ha caratterizzato un po' le nostre serate, soprattutto quelle al circolo di quella Roma. Che
prendo i fazzoletti, eh?
Eh sì, dai. Ciao, grazie Plavia.
Ciao, grazie a voi, un abbraccio.
Ciao. You know you might find a better place to play. You said that you've never been, but all the things that you've seen slowly fade away. So I start a revolution from my bed, 'cause you said the brains I had. Times in blue. care ascoltatrici, io tra racconti personali, ricordi d'infanzia, voci che hanno provato in qualche modo a farvi vedere un po' quella che è la mia Roma con i miei occhi, spero che questo viaggio sia stato per voi interessante, appassionante, emozionante, tanto quanto lo è costantemente per me quando ripenso alla mia città. Spero anche di avervi fatto compagnia in questa domenica 25 di agosto. Io come al solito vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento di giornata sempre insieme a Radio Popolare e ci risentiamo presto. Ciao!